Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Siamo ad Omaha, nel Nebraska. Come detto nell'introduzione, corre l'anno 2012. Dave Krupa è un meccanico con una lunga relazione alle spalle e due figli. Nato nel 1976 a Sioux Falls, Sud Dakota, era stato con la sua ex compagna Amy per più di 10 anni prima di separarsi da lei. I due non si erano mai sposati in realtà, non certo per volontà di Amy. Diciamo che Dave non era molto propenso al matrimonio e a questo genere di cose. Nonostante la relazione con Amy fosse giunta a capolinea comunque, si era trasferito nell'estate del 2012 ad Omaha, a circa 20 minuti di distanza dalla casa dove lei viveva con i bambini. Ritornato single, il buon Dave aveva iniziato a frequentare parecchi siti di incontri, conoscendo alcune donne. Era uscito con una di queste, Liz Goliar, che gestiva un'impresa di pulizie ed aveva diverse cose in comune con lui. Stessa età ed anche lei due figli, da una precedente relazione. Liz e Dave si videro per un po' di tempo, uscirono per qualche appuntamento, ma lui non aveva alcuna intenzione di intraprendere una storia seria. Lei, dal canto suo, sembrava volere qualcosa di più, e risultava anche piuttosto invadente, non lasciando a Dave gli spazi dei quali aveva evidentemente bisogno. La relazione tra i due proseguì fino ad ottobre di quello stesso anno, prima che Dave ne ebbe abbastanza e si lasciarono. Fu poco tempo dopo che l'uomo, mentre prestava servizio presso l'officina dove lavorava, si imbatté per la prima volta in Carrie Farver, che lo colpì subito, anche se non accadde nulla tra loro, almeno in quel momento. Infatti i due si rincontrarono su un sito di dating online, si ricordarono di essersi già incontrati, e si sa, da cosa nasce cosa. Carrie andò a fargli visita altre volte all'officina e cominciarono ad uscire insieme. Lei era originaria di Macedonia, Ohio, ed aveva anche lei un figlio di nome Max. Aveva una specializzazione in informatica, studiata ai tempi della scuola, dove però c'erano stati dei periodi piuttosto oscuri. Infatti aveva attraversato un periodo di forte depressione e problemi di vario genere. In quegli stessi anni le venne diagnosticato un disturbo bipolare, ma dopo essersi sottoposta alle cure necessarie, sembrava che tutto fosse tornato a posto, e Carrie aveva potuto riprendere la sua vita in modo regolare. Aveva un lavoro stabile come programmatrice di computer, ad Omaha, un figlio da una precedente relazione, e sul finire dell'ottobre 2012 iniziò a vedersi con Dave Krupa. Durante uno degli appuntamenti tra i due, la donna conobbe anche la recente ex di Dave, Liz, che l'uomo aveva incontrato con modalità simili e che era passata all'appartamento di Dave per riprendere alcune cose che aveva lasciato lì. Ma Carrie era molto diversa da Liz, almeno nel vivere le relazioni, o quella relazione nello specifico. Non voleva qualcosa di stabile e non era invadente o appiccicosa. Insomma, a Dave non parve vero di conoscere una persona che apparentemente voleva o non voleva le sue stesse cose. La relazione tra Dave e Carrie sembrò andare davvero molto bene. Lei lavorava non troppo lontano dal suo appartamento, quindi passava molto tempo lì. Si poteva quasi dire che ormai ci vivesse. E così, il 12 novembre, si ritrovò a casa di Dave, in pigiama, in attesa di andare a lavorare. Lui era già andato in officina quella mattina, e lei era rimasta nel suo appartamento. Qualche ora dopo, l'uomo ricevette un messaggio da Carrie, nel quale lei gli chiedeva se non fosse il caso che iniziassero a vivere insieme. La sua risposta non fu propriamente affermativa, anzi il contrario, le rispose di no. Era ancora troppo presto. I messaggi che seguirono non furono molto lusinghieri nei suoi riguardi. Carrie gli disse in pratica di andare a quel paese, che non voleva più vederlo e tutta una serie di epiteti che non è il caso di ripetere. Lui rimase sorpreso. Trovò strano questo comportamento considerando che sembravano essere d'accordo sulla natura della loro relazione. Non diede comunque troppo peso alla cosa, nonostante il passato piuttosto tribolato della donna, che però sembrava un lontano ricordo. Quel giorno però Carrie non si presentò al lavoro e tolse l'amicizia a Dave su Facebook. apparentemente non aveva preso molto bene quel no. Inoltre iniziò a tempestare sua madre Nancy di messaggi. La donna viveva a Macedonia assieme al figlio di Cari, Max, e quella mattina ricevette molti SMS nei quali Cari le diceva che aveva rotto con il suo fidanzato e che se ne sarebbe andata da Omaha. Aveva intenzione di trasferirsi in Kansas, dove a quanto pare c'erano delle opportunità di lavoro. Inoltre le parlò della possibilità di passare alcuni giorni in un ospedale di salute mentale per un controllo. Ovviamente a queste ultime affermazioni la madre di Cari si preoccupò molto, visto il passato della figlia, ma non riuscì in nessun modo a parlare con lei o a contattarla, così ne denunciò la scomparsa, preoccupata che potesse aver avuto un crollo emotivo. Nessuno sapeva dove fosse Cari, ma i suoi messaggi deliranti continuarono ad arrivare alle persone che conosceva, principalmente Dave. Anche lui non riuscì a contattarlo o a parlarci, ma ben presto fu la polizia che si presentò a casa sua per fargli le domande di rito. Quando l'hai vista per l'ultima volta? Sai dove possa essere andata? E cose del genere. Nei suoi messaggi Cari iniziò ad essere sempre più rancorosa e parve prendersela soprattutto con Liz, la ex di Dave. Non si sa bene per quale motivo, visto che in pratica si erano incontrati una sola volta, ma la considerava probabilmente la causa della loro rottura. Qualche giorno dopo la sparizione di Cari, Liz Goyer trovò delle simpatiche scritte davanti all'ingresso di casa sua. I folli messaggi di Cari proseguirono per settimane. Arrivarono ai malcapitati principalmente via email, ma vi furono anche diversi post su Facebook. Insomma, Dave e Liz vennero stalkerati a dovere dalla donna ed anche il detective che stava indagando sulla sua scomparsa ricevette dei messaggi. A volte erano normali, altri decisamente meno. Cari arrivò addirittura ad inviare un messaggio a Dave nel quale sosteneva di aver rapito Liz, intimandogli di non aver più nulla a che fare con lei, altrimenti le avrebbe fatto del male. A quel messaggio allegò una foto che ritraeva una donna legata, anche se non era identificabile. Non si rivelò comunque essere Liz, come confermato dalla stessa donna dopo che Dave, preoccupato, la contattò dicendo che la sua ex stava continuando con il suo folle gioco. Ben presto lo stalking si trasformò anche in atti intimidatori. Una sera Dave era a casa della sua ex compagna Amy per vedere i figli e ricevette un messaggio da Cari che lo informava di aver frantumato il vetro di una finestra di casa sua, visto che era andata a trovarlo e lui non c'era. Quando Dave tornò a casa, trovò effettivamente una finestra in frantumi.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Questa storia andò avanti per un paio di mesi senza che nessuno riuscisse a capire dove si fosse nascosta Cari e che reali intenzioni avesse. Poi, nel gennaio del 2013, venne ritrovato il fuoristrada della donna. Fu proprio Dave a notarlo e riconoscerlo in un parcheggio non molto lontano da casa sua, anche se inizialmente non era sicuro che fosse il suo. Comunque Dave contattò la polizia che effettivamente riscontrò che l'auto appartenesse a Cari Farver, ma era pulita. All'interno venne rinvenuta una sola impronta, che però non apparteneva a Cari. Difficile pensare che il fuoristrada fosse stato sempre lì. Forse era stato spostato di recente in quel luogo, o forse no. Le minacce comunque proseguirono. Liz e Dave presentarono diversi esposti e denunce alle autorità, mostrando anche i contenuti dei propri telefoni per permettere agli inquirenti di tracciare la provenienza dei messaggi. Fu tutto inutile però, non riuscirono mai a trovare Cari. C'era un mandato di arresto per lei, ma non c'era lei. Passarono 7 mesi ed avvenne qualcosa di ancora più grave. La casa di Liz venne data alle fiamme. Lei ed i suoi 2 figli non erano all'interno. Purtroppo però i suoi 2 cani, assieme ad un gatto ed un serpente, sì. Non ci volle molto perché Cari rivendicasse quell'azione, inviando un'email a Dave. Gli indirizzi erano sempre differenti ed il loro tracciamento non portava mai in alcuna direzione concreta. Col tempo però i messaggi iniziarono a ridursi in frequenza, anche se accaddero degli altri fatti inquietanti. Ad esempio, la pistola che Dave aveva acquistato come protezione venne rubata dal suo appartamento. Nell'aprile del 2015, direi finalmente, 2 nuovi detective presero in carico il caso ed iniziarono a studiare le carte. E ad uno dei 2 venne un sospetto. Che in realtà non fosse stata Cari ad inviare tutti quei messaggi ed a compiere quegli atti, ma qualcuno che si era finto lei per tutto quel tempo. Ed in effetti non fu un grosso colpo di genio, anche perché un ragazzino, forse, c'era già arrivato. Qualche tempo prima Max, il figlio di Cari, probabilmente incredulo sul fatto che sua madre potesse comportarsi in quel modo, le aveva scritto un messaggio su Facebook dove le chiedeva qual era il suo secondo nome, il nome del suo cane e quello del suo migliore amico da bambino. Cari era sempre solita rispondere ai messaggi su Facebook anche durante quel periodo in cui non si sapeva dove fosse, ma a quello specifico messaggio non rispose mai. La teoria che la stalker, folle molestatrice seriale, non fosse Cari prese ulteriormente piede quando la stessa Liz, in aggiunta alle denunce precedenti, ne presentò un'altra contro Amy Flora, l'ex compagna di Dave e madre dei suoi figli. Secondo lei era stata quest'ultima ad impersonare Cari in tutto quel tempo ed a tormentare lei e l'ex compagno. Cosa che in effetti poteva avere un senso visto che Cari e Dave si erano frequentati per un paio di settimane, non aveva molto senso che lei lo tormentasse ancora dopo 3 anni. Più probabile che lo facesse una donna lasciata tempo addietro e che non aveva mai accettato davvero la fine della loro relazione. Inoltre Amy aveva ancora le chiavi dell'appartamento di Dave e da lui era sparita la pistola non molto tempo prima. E sarebbe stato anche spiegato perché la presunta Cari non rispose al messaggio del figlio Max su Facebook. C'era Amy dietro quell'account ormai e non aveva idea di come rispondere a quelle domande. Il giorno successivo, mentre passeggiava nel parco, Liz venne raggiunta da un colpo di pistola alla gamba. Il proiettile, per sua fortuna, entrò ed uscì. Chiamò i soccorsi e disse di aver subito un'imboscata da parte di una donna, e quella donna era Amy Flora, che le aveva sparato probabilmente con la pistola rubata tempo prima a casa di Dave. La polizia quella sera stessa si presentò davanti a casa di Amy Flora. La donna venne arrestata e confessò i suoi crimini. Sì, come no. Il fatto è che, mentre era fuori casa di Amy, uno dei poliziotti pose la propria mano sulla sua auto ed era fredda. Di certo non era stata usata di recente. Forse non voleva dire nulla, ma anche i vicini di Amy confermarono che lei era stata a casa tutto il pomeriggio. Ed è qui che la storia inizia a legarsi con alcune scoperte che fecero i nuovi detective che si occupavano del caso. Come detto in precedenza, tempo addietro Liz e Dave avevano consegnato i propri telefoni per mostrare i testi e le foto delle minacce ricevute. Non essendoci sospetti su di loro, le analisi non erano andate molto in profondità. Nello specifico, non si era indagato su quanto era stato cancellato da quei telefoni. E dal telefono di Liz Goyer venne recuperata una fotografia del fuoristrada di Cari datata dicembre 2012, un mese prima che l'auto fosse ritrovata. Inoltre si scoprì come la donna avesse utilizzato un proxy server per l'invio di email a pioggia, creando decine di account diversi. Tutti i messaggi lasciati sulla pagina Facebook di Cari ed inviati in altro modo riportavano comunque a lei. E per chiudere il cerchio, controllando le sue impronte digitali, si scoprì che combaciassero con quella ritrovata nel fuoristrada di Cari. L'assurdo dilemma era ormai risolto. Serviva un ultimo piccolo passo, una specie di confessione di colpevolezza, magari indiretta. I detective comunicarono quindi a Liz che credevano davvero che Amy fosse colpevole di tutto ed erano convinti avesse ucciso Cari per poi prenderne l'identità, almeno virtualmente. Se solo avessero avuto delle email nelle quali Amy ammetteva questo, sarebbe stata la fine di tutto. E Liz Goyer abboccò come un pesce lesso. A quanto pare Amy iniziò a mandarle delle email dove le comunicava come aveva ucciso Cari. Lo aveva fatto all'interno della sua auto, con un coltello, riferendo anche di un tatuaggio che aveva sulla gamba, tanto per essere sicuri che non si stesse inventando nulla. Informazioni decisamente troppo specifiche per essere inventate. Così tornarono ad analizzare l'auto di Cari e sotto la copertura del sedile del passeggero trovarono una macchia di sangue appartenente proprio a lei. Non chiedetemi perché non l'avevano trovata prima, io non lavoro alla scientifica. Finalmente, dopo 4 anni di deliri vari ed assortiti, nel 2016 Shanna Liz Goyer venne arrestata per l'omicidio di Cari Farver. Nonostante non vi fosse il corpo della presunta vittima e mai vi sarebbe stato, le prove erano abbastanza consistenti e ad esse si aggiunse un'ulteriore fotografia estratta da una SD card formattata che Liz usava sul suo tablet. Sembrava trattarsi di un piede umano in stato di decomposizione. Su questo piede vi era tatuato quello che sembrava un simbolo cinese, lo stesso che aveva Cari Farver. Le autorità erano convinte che Liz avesse lasciato che il corpo della sua vittima si decomponesse per poi bruciarne i resti e liberarsene. Al termine del processo, nell'agosto del 2017, Liz Goyer venne ritenuta colpevole di omicidio di primo grado e condannata al carcere a vita. Venne anche condannata per aver dato fuoco alla propria casa ed ucciso, di conseguenza, i suoi animali domestici. Queste sono le condanne alle quali sono riuscito a risalire. Non so se ne abbia avute ulteriori in merito all'appropriazione di identità altrui, alle minacce, alla soppressione di cadavere, al furto della pistola di Dave ed al fatto di essersi sparata ad una gamba per far ricadere la colpa su Amy Flora. Ma considerando che non metterà più piede fuori dal carcere, non credo sia così importante saperlo.